Eccoci dunque per la terza ed ultima delle serate. La caratteristica della Tre Sere 2025 è di essere aperta, quindi anche nella struttura, oltre che nei contenuti, guarda avanti, come è sempre stato, ma quest'anno ancora di più, inseriti nel percorso del cammino sinodale che è rimasto aperto, come ci ricordava ieri Don Valentino. Ci diamo il benvenuto e questa sera abbiamo il piacere, ed è un piacere veramente sincero e corale, di esordire in questa che è la mia introduzione, perché appunto le tre sere, perché siano formative, devono essere anche vissute un passo dopo l'altro, ma tenute insieme, perché formare Cristo in noi non è l'opera di un momento. Ecco, la mia introduzione serve a recuperare coloro che magari sono qui la prima volta, forse attratti dal contributo del Vescovo, oppure dalla modalità che è strettamente sinodale. Questa sera faremo gruppi di conversazione spirituale, come abbiamo fatto in questi anni e come abbiamo apprezzato in questi anni. Magari appunto qualcuno o qualcuna si presenta per la prima volta ed è giusto che abbia il percorso, come gli altri siano rinnovati in questa consapevolezza dei passi compiuti. Ma dicevo, il piacere profondo e corale è di ascoltare adesso un breve saluto di Don Guido Brizzi Albertelli, ed è un piacere dettato dal fatto che, se ha potuto farlo, vuol dire che sta recuperando. Noi preghiamo da mesi per questo e ci consola poterlo sentire.
Buonasera a tutti, Eccellenza, e tutti voi presenti questa sera per l'incontro ultimo. Sono Don Guido. È qualche mese che non ci vediamo. E soprattutto l'ultimo mese è stato un mese molto difficile, perché ho tentato quella via ardua del trapianto di midollo. L'ho potuto fare perché mio fratello era pienamente compatibile con me. E allora, nonostante la mia situazione molto difficile, molto pesante, me l'hanno attentato e sono andato a rischio veramente di non farcela. Va da domenica, va molto meglio. Volevo approfittarne per dire un grazie a tutti per le preghiere che avete fatto, che state facendo, che farete. So che sono state tante e continue, intense. Grazie di cuore veramente a tutti, a tutte. Voglio dire anche grazie, così, per chi ha pregato, rifacendosi a qualche persona cara, qualche riferimento, Monsignor Rastelli, che noi stiamo accompagnando come diocesi. Ma anche qualcuno ha pregato tanto, la signorina fondatrice di Gaione, delle figlie di Cristo, Giovanni Battista, Capelli, la professoressa Capelli di Gaione, stanno pregando anche per lei, grazie a lei per la mia guarigione, non solo qua in Italia, ma anche in Cile, in Brasile. E poi così tante, tante testimonianze di persone che hanno portato la loro davvero preghiera attraverso proprio l'intercessione di persone care. Basta, volevo solo dire questo, volevo ringraziarvi e dire che la situazione sembra che stia migliorando. Io spero fra qualche mese, ecco, di poterci ritrovare e tornare a vivere il cammino della nostra diocesi. Buona serata a tutti.
Gli trasmettiamo il nostro applauso. Dicevo, facciamo una breve memoria del percorso in tre tappe che abbiamo compiuto e stiamo compiendo con l'aiuto di Papa Leone e dei crocifissi, dei grandi crocifissi di Matteoli, in particolare quello che si trova qui nella chiesa, che non è il primissimo, perché il primissimo è quello della Cappella delle Maestre Luigine, ma pochi mesi dopo, nel 62, Matteoli realizza. Come le altre sere ci dà il là Papa Leone.
Umiltà e con gioia, guardate a Cristo, avvicinatevi a Lui, accogliete la sua parola che illumina e consola. Ascoltate la sua proposta di amore per diventare la sua unica famiglia. Dell'unico Cristo noi siamo uno.
Guardate a Lui, avvicinatevi a Lui, accogliete la sua parola, in Lui siamo una sola famiglia, nell'unico Cristo siamo uno. L'altra guida, ma Gabriele si è bloccato tutto, adesso resti qui, magari forse ce la facciamo, è il nostro crocifisso, potremmo anche fare senza. Perché, come lo anticipo, come ieri abbiamo guardato alla forma di questo crocifisso, che è quello della Deesis, dell'intercessione, ai piedi della croce, eccoli, Maria addolorata e il discepolo amato. Oggi, quel discepolo amato che qui a Sant'Andrea non c'è perché è ognuno di noi, oggi guardiamo alle stimmate di questo crocifisso, che è il primo e quindi non è ancora il crocifisso risorto, tutto attaccato, della parrocchia della Trasfigurazione, l'ultimo con i capi croce dorati, ma già apre grandi spiragli. Per dire quello che abbiamo ascoltato anche nella pagina del Vangelo, che ci ha commentato Rocco Melegari, animatore liturgico della nuova parrocchia dei Santi Pellegrino e Giacomo, che ringrazio. Vedete le stimmate, i fiotti di sangue sono vivi, come i piedi in particolare, ma anche la mano sinistra, non sono completati, sono le incompletezze di Matteoli, non entriamo nella sua poetica pittorica, ma a noi servono per dire che anche questo crocifisso, non solo nel suo rosso carmigno e non ancora il rosso smeraldo degli ultimi crocifissi è già comunque aperto ad una speranza, aperto ad un oltre, l'oltre che Maria Maddalena ha incontrato, il crocifisso risorto, come queste sere sono aperte ad un oltre che è quello del cammino non solo della nostra diocesi ma anche della Chiesa italiana, con Leone, con i crocifissi, in particolare questo di Mattioli. Cristo ieri, oggi e sempre, il contributo di Emanuela Buccioni la prima sera, la biblista che è stata con noi e che ci ha fatto pregare, era la sera biblico-spirituale, sapienziale, ci ha fatto riflettere la seconda serata, la Chiesa lo annuncia, Valentino Bulgarelli, il segretario del Cammino Sinodale, che abbiamo potuto conoscere anche più dall'interno, ma aprendo anche qui tante prospettive. La terza serata il nostro Vescovo col suo contributo la aprirà e poi la condivideremo nei gruppi di conversazione spirituale. Vi sono stati distribuiti le diverse tipologie, le 10 tipologie, ma prima di passare la parola al Vescovo e poi a Padre Gianluca Limonta, che modererà il momento della conversazione, ascoltiamo ancora una volta l'ultima Papa Leone.
Essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti e dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza e dialogo, l'amore.
A tutti voi vogliamo essere una chiesa che cammina, una chiesa missionaria, una chiesa sinodale. La nostra diocesi lo testimonia. La parola al Vescovo Enrico.
Lunedì, Cusela, Don Alfonso si trovava a rileggere la vecchia antologia. Alcune pagine lo risucchiavano. Capitò con la giara e non fu un artificio letterario. Sono prigioniero di un sistema che mi sono fatto e che altri mi hanno costruito addosso. Lo confessò e in cambio ebbe un sorriso e fare la volontà di Dio libera. Nulla cambiò. Ognuno pretendeva e senza sconti, tutto e subito. L'arciprete non gli dava scampo, l'oratorio lo serrava e la Caritas lo prendeva sempre più in mezzo. La Pola non ne poteva più, ma non mollava. Tra bollettino parrocchiale, Caritas, la nonna e salvare il mondo, anche lei si è costruita e si è chiusa in una bella giara, pensò Don Alfonso, che l'apprezzava tanto. Quella sera la Pola messa si adagiò distrutta sul banco in quell'orazione di quiete che tanto imbarazzò Don Alfonso. Tutti e due si trovarono ciondolanti verso l'ennesima riunione, anche questa, sospirò il prete. Invece del miele della consolazione, beccò la stilettata del giudizio. Don Alfonso, sei prigioniero della giara che ti sei costruito addosso. Beh, qualcuno da fuori ci ha lavorato, puntualizzò. E poi, continuò Don Alfonso, come dicono a Roma, che è come il bue che dice cornuto all'asino. Don Alfonso si rannicchiò delle spalle. «L'ho detta grossa», confessò se stesso. Ma lei sorrise. Ah, quella riunione era sulla misericordia. Buona giornata.
Non so se l'abbiate capito, ma questo è il dialogo tra un prete che è dentro alla giara pastorale di pirandelliana memoria, un sistema che si è costruito, che gli hanno costruito addosso e non riesce a saltarcene fuori. E così pure questa operatrice pastorale, factotum in parrocchia, che è nella stessa condizione. A volte sembrano queste espressioni, immagini che noi vediamo, di essere oppressi e presi da troppe cose, come una giara dalla quale non puoi uscire. Ma la situazione si risolve con la misericordia. Con la misericordia di Dio. Avvertire che è il Signore che ci chiama, non a salvare il mondo, perché l'ha già salvato Lui, ma ad essere Chiesa, mandata a tutti, nella luce e nella forza dello Spirito Santo. Ho mezz'ora di tempo e vorrei leggere a voi alcune considerazioni. Innanzitutto, le leggo perché così rientro nella mezz'ora. Consideriamo l'esperienza che stiamo facendo. È dono di Dio questo, che accende la disponibilità nostra e anche il sacrificio ad essere qui. Preghiamo insieme, ascoltiamo insieme la parola di Dio, ci formiamo insieme come tutte le noi membra del corpo di Cristo. Non è una cosa piccola questa. Già di per sé è grande. C'è l'umiltà di capire che ho bisogno dell'altro, quell'insieme di cui parlava Bulgarelli, di formarci insieme. Nasce allora il sacrificio di esserci e possibilmente di esserci fino in fondo. La benevolenza di accettare un percorso che è stato pensato, al quale possiamo contribuire, e non una formazione alla carte, cioè vado perché mi è simpatico, perché c'è la biblista o c'è l'amico. Non sono cose piccole queste. Io penso a chi viene da lontano e sta qui. Soffro per chi è vicino e non si fa vedere neanche una sera. Non è un affronto a me, ma se non ci sono urgenze, un vulnus alla comunione e alla profezia della Chiesa. Chiediamo uno sguardo vero e non fabulistico, e pieno di amore e di speranza. Si guarda con la forza dello Spirito, volendo bene, e così si affrontano i problemi dell'oggi, con lo sguardo verso il domani. Non li affrontiamo da soli, ma siamo insieme alle chiese sorelle che sono in Italia, come non li affrontiamo da soli qui e ora. Richiamo il quinto punto che ci ha detto ieri sera Don Valentino: dare la colpa agli altri. Il gravissimo rischio è di compiere azioni contro la comunione, ma a volte ancora di più contro la qualità, presumendo di godere di una certa impunità ecclesiale. Il nostro sguardo con l'azione dello Spirito è disinteressato,
Non ci facciamo sconti sul nostro mandato. La messa è molta e il giorno di Pentecoste ci sono tutti i popoli che ascoltano, ognuno nella sua lingua. E a Gerusalemme poi il primo concilio apre la Chiesa al mondo e non la restringe alla via selettiva del giudaismo, cioè solo a quelli che la pensano come noi, che hanno le nostre tradizioni, in quel piccolo gruppo che è Israele. Tutti sono chiamati e la missione è fino agli estremi confini della terra. La messa è ampia e non ci illudiamo di poterla restringere a quel piccolo gruppo che ci segue. Non è l'ossessione del numero, ma è l'ansia del Vangelo e dell'annuncio che ci porta ad andare senza scuse verso tutti. Noi poveri e piccoli, come i dodici, ma con la forza dello Spirito Santo. Ecco allora che ho selezionato, preso, tre numeri della Lumen Gentium, che dovrebbero essere anche proiettati dentro di me in una world normale. Io ho fatto impazzire oggi con queste robe. Il primo è il numero 4, lo Spirito che santifichi la Chiesa. Sottolineo di questo numero che vi rimando alcune espressioni. Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio, e in essi prega e rende testimonianza della loro condizione di figli di Dio per adozione. Secondo, egli introduce la Chiesa nella pienezza della verità, la unifica nella comunione nel ministero, la provvede e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce dei suoi frutti. Terzo, con la forza del Vangelo la fa ringiovanire, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione con il suo sposo. È il programma della nostra Chiesa, è una testimonianza di fede, perché l'azione dello Spirito per la Chiesa è su di noi questa sera, qui noi, completamente. Noi che nasciamo dalla volontà di Dio, noi che e non qualcosa o qualcuno di diverso, noi che possiamo essere anche delle giare autocostruite, dei vasi fragili, e ogni nostra azione è valida se parte dallo Spirito, invocato, cercato e assunto come la nostra anima, come il nostro soffio vitale. Adamo, il primo uomo, è essere vitale dal soffio di Dio, la Chiesa dalla presenza dello Spirito. Lasciamoci prendere da queste parole e facciamo le nostre con un esercizio molto semplice. Rileggiamo queste parole e diciamo: questa è una lettera scritta a me. Questa è una lettera scritta a noi. L'azione dello Spirito fa vivere la nostra umanità sul fondamento, sul modello dell'umanità di Cristo, ci diceva la biblista. E questa è la forza missionaria. Il Papa ci ha detto a Lisbona l'allegria missionaria. Sì. Quella che porta Maria da Elisabetta. Lei, Maria, è piena dello Spirito e non può stare ferma. E grazie a lei lo Spirito entra nella casa di Elisabetta e la rende capace di profezia e sollecita la vita dei due piccoli che sono nei loro grembi. Quindi un'antropologia sulla misura di Cristo è missionaria
e si unisce alla parola che, fecondata dallo Spirito, fa nascere la fede. E questo non ci tiene fermi, dal piccolo della nostra famiglia al mondo. Ho scelto anche un altro brano, sempre preso dalla Lumen Gentium, celeberrimo come il primo. È il sacerdozio comune esercitato nei sacramenti. Eccoci allora che si parte dal sacramento del battesimo, la confermazione, la partecipazione al sacrificio eucaristico, il sacramento della penitenza, l'unzione degli infermi e l'ordine sacro. Infine, il sacramento del matrimonio. Brani celeberrimi questi. Perché li ho scelti? Ho scelto questo brano, sono riandato a questo brano. Perché i sacramenti dettano un percorso. Intendetemi, non è la solita sacramentalizzazione. Ma attraverso il grande sacramento che è la Chiesa, delineano nelle tappe la vita del credente della Chiesa e illuminano gli ambiti di vita, parlano della presenza e della forza del Signore che, grazie allo Spirito Santo, è vivo ed efficace per ognuno di noi, per tutti. E allora proviamo a pensare ai sacramenti, senza naturalmente dimenticare la parola, che nei sacramenti diventa carne. Da questi ne deriva la nostra presenza di Chiesa nel mondo, oltre che il nostro nutrimento. I sacramenti, fonte della vita buona, esigente, testimoniante, fonte della nostra morale, dell'atteggiamento del credente. Pensiamo al pane eucaristico, che richiede il pane sulla mensa di tutti, che richiede l'unità della Chiesa locale e delle sue porzioni, come richiede l'unità della Chiesa domestica, la famiglia. Da un lato la richiede, dall'altra la sostiene. Pensate al sacramento della riconciliazione, che chiede perdono e pace. Come questi sacramenti si irradiano nella nostra vita, ci chiedono autenticità, escono, debordano dalla Chiesa e diventano annuncio nel mondo. Il pane per tutti, l'anelito, il perdono e la pace della quale abbiamo bisogno. Pensate all'unzione degli infermi, che dice la vicinanza di Dio e della sua grazia a chi soffre. Il sostegno al personale sanitario. Pensate a che cosa significa nel nostro contesto questa vicinanza a chi muore e a chi vorrebbe abbreviare la vita. Parlare dei sacramenti è parlare in questo modo di un percorso che il Signore chiede, che il Signore offre, e nello stesso tempo è la forza per attuarlo. Nasce dai sacramenti un'etica, uno stile di vita, ancor più un modo di essere Chiesa per noi e per il mondo. Vorrei pensare allora che questa sia, e parlo facendo riferimento a questo capitolo, la forza, una forza indispensabile dell'azione missionaria, grazie e attraverso la celebrazione, il vivere i sacramenti per quello che rappresentano e per quello che sono. mi permetto di soffermarmi un attimo, e qua faccio una sintesi, sul sacramento del matrimonio, termine questo che neanche più usiamo o osiamo dire, dato che pochi si sposano, quasi nessuno, e nello stesso tempo vediamo come vadano all'aria, permettetemi l'espressione, tante famiglie. Allora pensiamo a che cosa significhi questo sacramento. Attinge dall'amore di Cristo per la Chiesa e dà alle due persone che vengono quasi consacrate da questo sacramento, i due battezzati, l'amore di Cristo che loro condividono. È dottrina comune della Chiesa che due battezzati nel momento in cui si sposano fanno sacramento, dal Concilio di Trento fino a Gaudium et Spes 48. Ma diciamo, in che mondo vivi, Don Enrico? Guarda tutte le convivenze, benché vada i matrimoni civili, le persone che si sono divise e casomai, cito Radio Maria di ieri, si sono sposati a Međugorje. Ma che cosa dici? Fermiamoci. Perché non andiamo a vedere, ad esempio, nella convivenza, già i germi di questo sacramento? Il fondamento del sacramento è l'amore coniugale, l'ha ricordato Papa Leone, l'amore totale, unico, fedele e fecondo. Non è tutto, non è ancora stato celebrato, ma c'è, in nuncio qualcosa. Guardiamo la loro voglia di futuro, guardiamo il desiderio dell'uno dell'altro. Sono porzioni anche piccole di quella realtà che viene purificata e assunta dalla grazia e che diventa sacramento. Lo dice il Concilio di Trento. Guardiamo alle situazioni che si sono di crisi, dove una crepa è diventata un crepaccio che tira giù la famiglia. Se non queste cose siano come una perdita, un desiderio che ormai può essere anche morto, ma che rimane almeno come nostalgia, anche come rabbia, come fallimento. Non sono questi elementi sacramentali in voto o in nostalgia. Guardiamo alle coppie che si sono risposate civilmente o che hanno iniziato a convivere in una convivenza che è diventata casomai stabile, Amoris Laetitia 305. Non vediamo lì degli elementi del sacramento? Che caso è? Amoris Laetitia 305 dice che la grazia di Dio è loro offerta. Tutto questo non toglie nulla alla verità del sacramento del matrimonio e della famiglia, Amoris Laetitia 292, non toglie nulla, ma non esclude di andare a cercare questi elementi che sono di per sé stessi sacramentali, in nuce, in nostalgia, in ricordo. E questo allora che cosa chiede? Che cosa ci dice? Mette la Chiesa nella prospettiva missionaria, nei confronti di queste sorelle e fratelli che patiscono o hanno fatto patire queste condizioni e queste situazioni. Allora non possiamo più parlare di una pastorale della famiglia legata ai corsi, ai percorsi e poi di questi poveretti, o della convivenza, è la Chiesa tutta che verso queste persone, Lumen Gentium 11, diventa missionaria, si approccia. E la Chiesa tutta non è un modo di dire, perché se il vicino di casa che sta sul pianerottolo di queste persone ha il sensus fidei, detto in termini, ci crede nel Signore e vuole bene al Signore e a questi vicini, può bussare la porta, dire loro una buona parola, ascoltarlo e cosomai dire Dio non ti ha dimenticato, anche se casomai non puoi fare la comunione adesso, ma dai, ne toglie una sana apologetica sopra il matrimonio sacramento e il valore dell'istituto del matrimonio essenziale e della famiglia. La famiglia uomo-donna uniti in un patto coniugale con la prospettiva di generare. Questa è la famiglia, non un'altra. Amosi Letizia 292. Ecco, non toglie nulla, ma non esclude. Anzi, ci fa missionare. Ho fatto questo esempio di Gaudium Spes, Lumen Gentium 11. Ma una cosa del genere la potremmo fare andando, direbbero i vecchi teologi, alla materia remota, sull'Eucaristia, sul sacramento della penitenza. Quanto bisogno c'è di pace, di perdono, dal carcere fino ai nostri cuori, fino al mondo. Potremmo farlo. E qui noi siamo chiamati alla missione, ad essere missionari. E quindi sento un attimo da Bugarelli, perché lui dice che le robe, che le, ma li sento per modo di dire, siamo amici, che i progetti annuali della CEI hanno lasciato dei residui come quel dopante a Sinner, non credo che sia vero, hanno costruito una coscienza di Chiesa che poi noi casomai abbiamo dimenticato, in alcuni momenti anche distrutto, ma l'hanno costruito. Non è un caso che oggi, sempre tornando al sacramento del matrimonio, che oggi si facciano ancora i percorsi, si tentano ancora dei gruppi famiglia con la voglia di stare insieme. Tutto questo nasce 50 anni fa, 10 giugno 1975. Evangelizzazione sacramento del matrimonio. Sfido chiunque alla CEI a ricordarsi di questo anniversario. Profano è che non l'hanno ricordato, cosa che farò io però. Scusatemi questo orgoglio. Ecco, non è vero. E forse come, e adesso vado avanti e finisco, forse noi ci stiamo dimenticando che la nostra Chiesa è, che il nostro percorso è un sentiero che è tenuto agile e percorribile da un muro a secco, di quelli che si vedono ancora in montagna, dove ci sono le pietre belle e sfavillanti, ma dove ci sono tante robe dentro che sono insignificanti di per sé stesse, ma che permangono a tenere fermo il monte e a consentire che quel sentiero sia ancora fruibile. Ecco, credo che tante azioni dimenticate, tante persone e santi della porta accanto ci abbiano costruito e ci abbiano fatto crescere. Io ho fatto questo esempio, ma come dico, e da ultimo è matrimonio fra, dai, Lumen Gentium 12. Perché? Perché Lumen Gentium 12 rappresenta molto bene una scelta precisa che la Chiesa ha continuato a fare attraverso Antiquum Ministerium, Ministeria Quaedam, che era l'avvertire che lo Spirito Santo dona alla Chiesa carismi per l'utilità comune. La totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo, non può sbagliarsi nel credere, dice innanzitutto. Poi dice: dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espressione della Chiesa, secondo quelle parole, a ciascuno la manifestazione dello Spirito che è data perché torni a vantaggio. 1 Corinti 12 e 1 Corinti 7 diceva che il matrimonio è un dono dello Spirito, e nei confronti della verginità consacrata diceva: ognuno ha il proprio dono da Dio. Eccoci allora che questi carismi, dai più straordinari a quelli semplici, sono quelli che costruiscono la nostra Chiesa, quelli che noi invochiamo, quelli che vogliamo discernere. Allora continuiamo. Io invito tutti a guardare avanti. Questi momenti che abbiamo celebrato sono momenti di Chiesa, sono luoghi nei quali lo Spirito Santo ci visita. E noi dobbiamo mettere insieme questo spirito, questo stimolo, questa profezia che non siamo noi ad arrogarci. Non possiamo dire noi siamo profeti. È lo Spirito che ci dona di guardare forse un po' avanti. E noi queste cose le dobbiamo mettere a terra con umiltà nella nostra vita di tutti i giorni. Perché se guardiamo al futuro, è altrettanto vero che ogni giorno dobbiamo fare delle scelte. Se in famiglia facciamo un evento bello, si potrebbe dire anche di eventi brutti, in famiglia c'è un bel matrimonio da preparare e ci sarà anche una grande festa di nozze e una gioia per tutta la famiglia, questo non vuol dire che tutti i giorni noi dobbiamo metterci a tavola, dobbiamo fare le faccende e andare a lavorare. Ecco, questa è la dinamica dell'oggi umile con lo sguardo in avanti. E sotto queste cose vecchie di 50 anni ci sono tantissimi punti che non ve li sto a dire, ma sono di una concretezza grande, l'Eucaristia. Ma perché diciamo 5 messe per 3 persone o 2 e dall'altra parte non cerchiamo un prete che venga a dire messa in città perché ci sono 50 persone? Ma facci tu, di la parola al ministro. Vi ho fatto un esempio concreto per dire, ma non è, non volevo, per dire tutte queste cose con umiltà dobbiamo farle. Se c'è un nozze non dobbiamo dimenticarci di mangiare tutti i giorni. Ecco, allora andiamo avanti, amici, consapevoli. Ci sono cose belle. Io ho rifatto il giro, e sto finendo, il giro dei vicariati per trasmettere, cosa che farò in questi giorni, una lettera circolare a mo' di fine della visita pastorale, fatta, finita con il Covid. E scriverò in quella lettera, che trovate un po' qui di dietro, e queste cose per la nostra nuova parrocchia, come si concretizzano? Come le attuiamo? Ecco, è chiaro che siamo fragili, deboli, a volte l'autoreferenzialità, l'individualismo ci blocca, ma è altrettanto vero che il Signore, la sua grazia, la sua forza, è molto più forte di tutto questo. E allora dico, andiamo avanti, confidiamo nel dono dello Spirito e andiamo avanti, chiedendo che il Signore, mentre ci accompagna per mano, renda feconda la nostra Chiesa di tutti i doni e renda capace noi di riconoscere.